Bene, ci siamo, eccoci qua. Buon pomeriggio da Marco Vicari e buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio, Marco.
Un po' infreddoliti, vero?
Ma io no. A te te vedo un po' come stai così.
Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
Buon pomeriggio Giancarlo.
E insieme a noi c'è anche Salvatore Aronica. Ciao Salvatore, buon pomeriggio, ben trovato anche a te.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Stefano, ripartiamo dal Napoli, visto che c'è anche Salvatore, dal Napoli che prestazione,
che ha fatto una buona partita,
che prestazione
ha fatto, una buona
stata?
Partita, soprattutto al cavallo della fine del primo tempo e del secondo. Poi Real Madrid ha quel giocatore lì che è veramente un fenomeno, Bellingham, ma non solo lui, ha affondato, ha avuto 3-4 occasioni e poi ha chiuso la partita. Peccato, perché avrebbe potuto fare un risultato diverso. Ci sono dei miglioramenti e c'è qualche fragilità significativa in difesa, insomma si fa infilare troppo spesso, in maniera anche abbastanza irrisoria, insomma facile, quindi deve registrare un pochino di cose lì dietro in Napoli. Nathan non mi sembra così saldo anche nelle letture, vabbè che Alaba là sul colpo di testa di Bellingham sul 2-1 momentaneo del Real Madrid fanno una bella giocata, però lui anche in altre circostanze non ha convinto sotto questo punto proprio del posizionamento. Poi qui abbiamo Salvatore che ci vuol dire altro, ma per il resto ho visto Napoli ripresa.
Rivitalizzato
con Di Lorenzo sempre decisivo e determinante in fase offensiva, e però perde qualcosa quando... Non perde il pallone in Napoli, non sta bene in campo. Male Zinischi ieri, non l'ho visto brillante. Lobotka pure un po' in fase calante, però il resto una buona partita. E poi il recupero di Osimhen che fa ben sperare, soprattutto per la sfida di domenica e per il proseguo del campionato.
Salvatore Aronica, che Napoli hai visto? La seconda partita di Mazzarri.
Questa è la seconda partita di Mazzarri. Diciamo che l'analisi è più o meno quella che è stato detto poc'anzi in studio, senza che se ci fosse stata la squadra che meritava il vantaggio sul 2-2 era proprio il Napoli, che stava tenendo bene la gara, stava tenendo bene il campo, le distanze, e proponeva anche un buon calcio, però purtroppo alcuni errori individuali hanno pregiudicato il risultato finale. Ecco, tra il primo, il secondo e il terzo gol sicuramente sono stati errori individuali che hanno condizionato la gara, e purtroppo nel momento migliore, quando il Napoli è passato in vantaggio, dopo 30 secondi ha subito il pareggio. Poi il 2-1 di Bellingham, che è chiaramente un giocatore di talento indiscutibile, ma è rimasto troppo solo, ecco, al centro dell'area per battere a rete. E c'è da dire che vedo un Napoli in crescita, un Napoli che sicuramente con Mazzarri ha ritrovato entusiasmo, ha ritrovato coesione, ha ritrovato empatia tra tecnico e squadra, e quindi sicuramente sono molto fiducioso per il futuro. E chiaramente a Madrid ci sta che il Napoli possa incappare una sconfitta con degli errori, giocando contro una delle squadre più blasonate d'Europa, sicuramente era da mettere in preventivo.
Salvatore, scusa, una curiosità, leggo che a Napoli molte critiche a Meret per ieri, molte, non è la prima volta che viene criticato.
Ma diciamo che secondo me è ingiusto, perché io ritengo che Meret sia uno dei profili italiani più importanti, ecco, per quello che riguarda il ruolo del portiere. Chiaramente il terzo gol c'è stato magari un'indecisione, la palla rimbalza un po' davanti, e chiaramente anche quello ha pregiudicato un po' il risultato finale. Magari ci sta che il tifoso parla in funzione del risultato, ma io ritengo che Meret sia uno dei profili migliori e che il Napoli sia in buone mani, tant'è che Mazzarri ha ribadito che Meret è appunto il titolare.
Assolutamente. Giancarlo Padovan, vengo da te, e naturalmente sì, la lettura della partita, ma aggiungo anche, pensando all'Inter, che tipo di Napoli ti è sembrato? Cioè, è una squadra che può creare delle difficoltà, è rivitalizzata proprio pensando anche alla partita con l'Inter?
Sì, beh, è una squadra che sta bene nonostante la sconfitta, perché appunto, come è stato detto da Aronica e Impallomeni, sono stati errori individuali a condannare un po' il Napoli, che però ha giocato alla pari del Real Madrid almeno per forse un'ora, insomma, direi almeno un'ora, e certo il Real Madrid è più forte, e se a questo aggiungi qualche errore la frittata è fatta. Però io credo che il Napoli che affronterà l'Inter sarà un Napoli determinato, un Napoli ritrovato, un Napoli rivitalizzato da Mazzarri. Quindi io sono convinto che sarà una buona partita e può anche vincerla, può anche vincerla. Vincere è sempre difficile, ma insomma è una partita aperta, ecco, è una partita aperta, non vedo una partita già decisa.
Ma pensi anche tu così?
Sì, anch'io.
Dopo queste due partite,
sì,
la vedi migliorata?
Però l'unica cosa, ripeto, come ho detto prima, è cioè, questi errori individuali, l'instabilità difensiva, soprattutto su, ecco, l'uomo che ti sfugge, il tempo, quel metro che non calcoli bene, contro l'Inter non te lo puoi permettere, insomma, contro queste squadre, vedi Real Madrid, è uno scontro diretto ancora, fino a prova contraria, anche se l'Inter è indiscutibilmente la squadra più forte del campionato. Però io sono d'accordo con quello che ha detto Giancarlo, è una partita aperta al Maradona. Il Napoli vorrà mostrare anche ai propri tifosi di essere un altro tipo di squadra, no? E quindi credo che anche con recupero penso che Osimhen parta dal primo minuto.
Lo vedi dal primo minuto?
Sì. Osimhen ti dà una carica, ti dà una profondità diversa, ti dà un punto di riferimento diverso.
Poi in questo
diverso.
Match dice te lo...
Sì. E deve stare attenta l'Inter, però insomma, voglio dire, il punto interrogativo è legato alle distrazioni dietro. Cioè, io Nathan non l'ho visto molto sicuro, poi ha dei problemi, non c'è Mario Rui, non c'è Oliveira, e Juan Jesus rimediato lì a sinistra.
Ci può rischiare insomma, qualcosa.
Sì, lì sì.
Però insomma, no, sai, la pensate anche voi così su Osimhen? Ve lo aspettate in campo dal primo minuto? Rifaccio il giro, Aronica.
Ma io ritengo che queste due partite, Atalanta e Real Madrid, sicuramente sono state propedeutiche per quella che era la condizione di Osimhen, di cercare di recuperare al massimo quella che era la sua condizione. Credo che sabato, se domenica, quando giocherà con l'Inter, sarà in campo dal primo minuto, perché questi due spezzoni hanno fatto sì che Osimhen ritrovasse il campo, e credo che una partita importante e decisiva, dove c'è la possibilità di diminuire il gap ai fini della testa della classifica, ma Mazzarri farà di tutto per metterlo in campo dal primo minuto, perché chiaramente Osimhen è quel valore aggiunto e quel terminale offensivo che in questi ultimi periodi, in quest'ultimo anno, ecco, ha determinato la fase offensiva del Napoli.
Giancarlo?
Penso che Osimhen sia il fuori classe del Napoli insieme con Kvara, però non so se sia ancora al 100%, non mi pare, non so se possa giocare due tempi, sono quindi una partita intera, vanno valutate sia le sue condizioni fisiche e complessive, sia le sue condizioni di forma. Ora, fisicamente dovrebbe essere guarito, questo mi pare chiaro, però dal punto di vista della brillantezza ancora magari non c'è, però io me lo aspetto in campo perché cambia il Napoli, lui con lui cambia il Napoli, diventa un'altra squadra, ogni pallone in area è pericoloso, io mi aspetto che Mazzarri lo schieri.
Ti aspetti anche tu dal primo minuto. Vi posso chiedere una cosa? Ieri guardando la partita, Stefano, ho fatto un pensiero, ho detto, ma Simeone, che ieri ha giocato bene, si è impegnato, ha sbloccato subito. Dico, ma questo attaccante non meriterebbe una squadra che gli possa dare sempre la titolarità? Cioè, a me mi sembra un centravanti che
sacrificato,
possa...
Sacrificato, troppo sacrificato.
Un po' sacrificati. Che dici tu?
Sì, meriterebbe sicuramente più impiego.
Cioè, Osimhen, per carità, non sto dicendo che
deve
essere...
Però lì con Osimhen, come è stata anche concepita e costruita nel tempo, il Napoli, due attaccanti li può prevedere in qualche partita, può cambiare anche qualcosa. Però insomma là c'è Osimhen e Simeone il vice. Poi dipenderà dalla voglia di questo ragazzo di confrontarsi. Secondo me può fare il titolare anche nelle squadre di vertice. Cioè, ma che ne so, adesso voglio dire il Milan, se devo pensare a...
Perché il Milan potrebbe giocare a titolare.
Come no, certo.
Nel Milan.
Sì, sì.
Secondo me...
Alla Lazio, per esempio, con Immobile che fa questo ruolo, che gioca, non gioca. Ci sono delle squadre in cui lui potrebbe recitare un ruolo... da protagonista, perché ha tutto.
A Fiorentina sarebbe meglio di Beltrano Isola, diciamolo.
Già c'è stato.
C'è stato, sì. Giancarlo, tu che ne pensi di questo attaccante?
Penso di sì, che sia un buon attaccante, un ottimo attaccante, che sia una persona, un giocatore molto
ubbidiente, cioè lui sta bene a Napoli, vuole stare a Napoli e per la squadra, per il bene della squadra, per le scelte dell'allenatore, già l'anno scorso si è messo a disposizione, cioè mister, io sto anche in panchina, certo, quando mi chiama sono pronto. Diciamo che ha fatto questa scelta che per ora non è una scelta di rottura, ma è chiaro che lui, per l'età che ha, per la maturità verso la quale sta andando, per le prestazioni merita qualche altro palcoscenico, ma non perché Napoli non vada bene.
No, per garantirgli la titolarità, problema, certo.
Esatto, il problema è che lui non gioca, o gioca troppo poco.
Aronica?
Ma io ritengo che Simeone ha dimostrato di essere un grandissimo professionista cercando le scelte societarie e tecniche negli ultimi anni a Napoli. Chiaramente sta molto bene, ha trovato il suo habitat naturale, però a livello tecnico, come è stato detto prima, in tutte le big d'Italia giocherebbe titolare, ecco, togliendo l'Inter e il Napoli in questo momento. Credo che alla Juve, al Milan, alla Lazio, alla Roma potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Chiaramente sono decisioni personali, sono scelte che si fa a inizio campionato e si sposa un progetto in tutto e per tutto, quindi ritengo che lui abbia dimostrato grande professionalità e grande serietà nell'accettare tutte quelle che sono le vicissitudini napoletane, nel bene e nel male.
Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
No, soltanto un dubbio sulla Roma, ecco.
Che c'è Lukaku, Belotti, per come gioca magari in questo momento.
Però soprattutto certo, Lukaku, insomma,
non credo di Lukaku e Simeone sarebbe tanta roba. Dice, vabbè, troppo sbilanciata sarebbe.
No, nel senso però, che si può far tutto nella vita.
però sarebbe un bel trio. Giancarlo, un pensiero su lì.
Parlavo anche che nel campionato italiano articolato tra varie competizioni,
con
Dybala che spesso e volentieri magari ha qualche ricaduta, Lukaku che magari non riesce, potrebbe anche lì trovare spazio, ma era un discorso in generale.
Sentite, proprio un giro su Bellingham me lo voglio fare insieme a voi, no? Poi vi chiedo un pensiero sull'Inter e chiudiamo questo blocco. Ma chi si può paragonare
a nessuno,
che è una roba
a
pazzesca.
Bellingham è il nuovo prototipo del, cioè, tutto, dopo Messi, Stefano, Cristiano Ronaldo, adesso c'è Bellingham che sa far tutto.
Tutto, è vero.
È qualcosa di magnifico, di bellissimo. Anche quando pensi che possa fare una cosa banale, gli riesce quasi tutto.
Funzionale. Funzionale.
È pazzesco.
Cioè, non è che gioca per la platea, però è tutto funzionale e economico nel gioco del calcio. È un giocatore straordinario, eccezionale. Vincerà molti palloni d'oro, secondo me.
Aronica?
Sì, è un giocatore completo che abbina le due fasi, in fase di possesso, in fase di non possesso, si sacrifica e credo che ieri, nonostante una mezza distorsione alla caviglia dove qualcuno pensava che potesse essere sostituito, invece a stretti tempi è rimasto in campo, quindi ha dimostrato grande spirito di sacrificio nonostante tecnica individuale indiscutibile. Io rivedo un po' il Kakà inizialmente del Milan, ecco, questo strapotere fisico e questo cambio di passo in velocità che assomiglia un pochino a quel tipo di giocatore.
Comunque,
c'è la palla che mette d'esterno per il 3-2, no, il 4-2.
Sì.
Quella è una palla che vede soltanto un genio.
Quella è una palla a sentimento.
Quella è una palla a sentimento.
Giusto?
Esatto.
Ci può stare tutta questa definizione. Io ti ho pensato a te ieri quando mi hai detto questa cosa, ho pensato, vedi, questa è una palla a sentimento.
Cioè lui lo vede un'ombra.
Sì.
E poi lontananza, poi fa TikTok. Cioè la sposta e con l'esterno la mette come se avesse fatto un rovescio passante con l'esterno. Una cosa pazzesca.
Meravigliosa.
Che sembra vederla, detto, ma che ha fatto? Però visto una cosa che un giocatore comune, normale, non vede. Ma anche un ottimo giocatore non vede. O non fa. O non ha il coraggio di fare quel tipo di giocata.
Ha vinto, mi sembra, 5-6 contrasti. Insomma, per uno come lui, no? Anche questa è un'altra indicazione. Su 94 palloni giocati... con una percentuale di precisione del 95%,
ha una cattiveria agonistica giusta, corretta. Sì, 22 anni, gioca come se ne avesse 35.
No,
è sempre misurato. Cioè, c'è un allenatore che dice: calcola bene il tuo veleno durante la partita, cioè, nel senso che se lo devi saper diluire. E lui c'ha anche questo veleno agonistico. che lo rende veramente un calciatore straordinario. Secondo me è il più forte di tutti in questo momento.
Questo
nel suo ruolo.
E Giancarlo, che ne dici dell'Inter di ieri sera? Queste due facce dell'Inter, malissimo nel primo tempo, poi la riprende nel secondo.
Beh, ha sbagliato, ha fatto troppo turnover, cioè è chiaro che il turnover va fatto. Inzaghi pensava a Napoli, pensava alla partita di domenica, partiva dal presupposto che l'Inter era già qualificata, anche se non da prima, però secondo me ha fatto troppo turnover, troppi cambi. Turnover è giusto, ma se cambi più di 5 giocatori cambi la squadra, e quando cambi una squadra i meccanismi inevitabilmente, secondo me, diventano meno fluidi, meno automatici. E poi questi giocatori l'hanno presa un po' sotto gamba, nel senso che anche individualmente mi sono parsi un po' distratti, e se metti tutto insieme viene fuori 3-0 del primo tempo. Poi giocatori nuovi o comunque giocatori titolari, un po' l'orgoglio ferito da questo 3-0-3, la possibilità di arrivare primi, perché la Real Sociedad stava pareggiando, cosa che poi ha fatto alla fine. Beh, insomma, ha scosso l'Inter, però resta non una mezza brutta figura, ma insomma non mi è piaciuta, ecco, non mi è piaciuta come andamento, come conduzione e anche come gestione. Poi va bene, straordinario lo 0-3, 3-3, ma quello, certo, che non si doveva subire erano i tre gol iniziali.
Tra l'altro, tre gol di João Mario.
Sì.
Tre gol di João Mario. Salvatore, che ne pensi di questo Inter che affronterà appunto il Napoli domenica?
Ma io credo che domenica sarà
un'altra partita.
Un'altra partita, c'è una posta in palio importantissima sia per il Napoli che per l'Inter, e quindi ci sarà un altro temperamento. Chiaramente ieri sera è stata un'esperienza credo estremamente negativa per Inzaghi, perché un massiccio turnover sicuramente ti fa perdere equilibrio, giocatori svagati, magari un po' deconcentrati, alla fine vai 3-0 sotto, e poi il secondo tempo sono stati bravi e mi è venuto fuori anche un po' la qualità dell'Inter e dei giocatori feriti nell'orgoglio. Però ritengo che domenica sarà tutt'altra partita, e sarà una bella partita, una gara aperta, e credo che il Napoli in casa con Maradona gremito farà valere tutto il raggio.
Stefano, tuo pensiero?
Quello che ha detto Giancarlo, il turnover eccessivo, un'altra squadra, se ne cambi 5, una cambia di tanti, alcuni non si sono ritrovati, credo sia stato un problema mentale.
Anche di approccio.
Di approccio, esatto.
Sottovalutazione, quindi, un po', visto il risultato.
Un po' tutto. Uomini nuovi, quindi intese diverse. Però poi c'è stata una bella reazione, una squadra tosta, una squadra forte. E io credo che, come giustamente ha sottolineato Salvatore, domenica sarà tutta un'altra partita.
Sì, assolutamente.
E Napoli dovrà stare attento agli equilibri, ma sono d'accordo con Giancarlo, è una partita molto aperta, è un Napoli che vorrà dimostrare di essere forte. C'è la squadra, quella che ha vinto lo scudetto lo scorso anno, quindi tutti i mezzi per esprimersi alla grande.
Giancarlo, stavo leggendo una cosa prima, vi chiedo questo e poi vi lascio. Stavo leggendo una cosa un po' sul futuro di Pioli, che le prossime partite sono importanti, perché insomma potrebbero essere decisive proprio per
occhio,
continuare
dire di sì,
o meno. No, si sono incontrati e sembra, no, che sia un po' questa la soluzione. Al momento rimane, però saranno decisive le prossime partite. È una panchina a rischio, Stefano? Voglio fare questa domanda. Oppure...
Ma tutte le panchine sono a rischio se non ottieni risultati. Insomma, il calcio è uguale a tutte le latitudini. Cioè, anche
qual è
se
la
ti
cosa
chiami
che
Guardiola,
diciamo così...
Mourinho, Ancelotti o via dicendo. Cioè, se non vinci...
Qual è la cosa più preoccupante in questo momento se guardi il Milan?
Preoccupante secondo me questa sequenza in infinita di infortuni, l'ho sempre sottolineato, perché tu dirai vabbè, ma poi c'è dell'altro. No, prima c'è la disponibilità che tu puoi avere più o meno di giocatori importanti, e poi c'è lo sviluppo, c'è quello che vuoi imporre, certo, puoi trasmettere. Però c'è l'aggravante che se tu non hai giocatori e continui a imperterrito a battere su quel tasto del gioco offensivo abbastanza bello, arioso, e non stai attento agli
aggressivo, no?
Non stai attento agli equilibri, secondo me vai incontro a un muro. Però io non ti so dire, Poi il lavoro di Pioli a me è piaciuto. Ieri ne parlavamo, mi avevi chiesto, ma allora è da sollevare. Io non sarei così convinto, non lo so, non ti so dire, non ho la percezione di quello che sta accadendo all'interno, se non assistere a questi clamorosi infortuni, 35, 18, 3 gli ultimi bicipiti femorali, si assomigliano sì, tutti, c'è sì, qualcosa sì, che non va. Cioè io, Carnevale, la dirigenza, le cose, invece di mettere in discussione la guida tecnica, mettere in discussione ma com'è che siamo arrivati a questo punto, perché ci sono tutti questi infortuni, me lo devi spiegare Pioli, come mai? Lui dice no, ma si gioca troppo. Ma si giocava troppo anche 20 anni fa, dai, su, si arriva a 50 partite massimo, adesso 57, non lo so, fai tu. Andremo forse fra 10 anni a giocarne 60 all'anno, ci sono cose attrezzate, ci sono stipendi sontuosi, insomma, che no, che le società corrispondono ai propri tesserati, ai calciatori in questo caso. Quindi credo che se la risposta deve essere si gioca troppo, non ci siamo, c'è qualcosa che bisogna scavare, bisogna indagare fino in fondo per uscire fuori, e il Milan tutti insieme deve uscire fuori da questa situazione, certo, che anche di alibi, di attenuanti generiche, di io non lo so, ma allora il caso, la sfortuna, no, quando cominci a fare, a sommare tutte queste cose, secondo me è la fine, è l'inizio della fine.
Padovan, rischio esonero?
No, secondo me non in questo momento, sicuramente la storia è finita, secondo me, e alla fine della stagione si dicono addio, contratti o non contratti, perché la storia è finita l'altra sera, secondo me. Poi rischio esonero ci dico di no, perché primo perché comunque terzo in campionato a 6 punti dall'Inter, che vabbè sono tanti e non c'è paragone tra Inter e Milan oggi, però insomma è lì e può conquistare la Champions. E poi sai, se lo sollevi, ho capito a chi metti, perché Antonio Conte non va da nessuna parte, aspetta la Juve, l'hanno capito anche i Sassi, e poi in corsa non va, e poi non andrebbe al Milan così scombicchierato. E c'è Tudor, poi chi c'è ancora? Boh, non lo so, no, mi sembra un salto nel vuoto, secondo me è fortemente a rischio, perché certo dovesse perdere anche col Frosinone o altre partite lo cambiano. Però l'addio per me sarà fine anno.
Aronica, sei dello stesso avviso?
Sì, assolutamente sì, anche perché queste proprietà sono un po' più riflessive, cercano di dare più possibilità ai tecnici di proseguire col proprio lavoro. La visita di Cardinale a Milanello dopo la partita sicuramente testimonia il fatto che c'è qualcosa da rivedere, c'è qualcosa da migliorare, c'è qualcosa da chiarire, ma credo che tutte le decisioni sono rimandate a fine stagione. Il fatto degli infortuni sicuramente è una nota dolente, va ricercata appunto sulla guida tecnica, sullo staff tecnico che lavora, e il fatto di giocare tanto, tutte le squadre giocano tante partite, tutte le big d'Europa giocano tante, quindi infortunarsi perché si gioca non è riconducibile, chiaramente va ricercato, specialmente quando ci sono tanti infortuni negli stessi gruppi muscolari, sicuramente fa parte del lavoro, della quotidianità, dei cicli settimanali che vanno ricercati e migliorati.
Assolutamente. Allora, siamo arrivati al termine, io ringrazio per essere stati con noi Giancarlo Padovan. Giancarlo, grazie. A presto, un abbraccio.
Un saluto a Stefano, saluto anche
a... Ciao Giancarlo.
Grazie Giancarlo, un saluto e un grazie anche a Salvatore Aronica. Ciao Salvatore, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao Stefano, ancora. Ciao Giancarlo, buon lavoro.
grazie. Allora, caro Stefano, ci fermiamo un attimo, no? Sì. Stavo vedendo che ci arrivano dei messaggi. Bellingham è una roba, sta suscitando una...
Ma sembrano calciatore 3.0, 4.0, 5.0.
È più forte di Beckham?
Ma non, io non ti so, è più forte in questo momento?
Sì. Per me sì, per me c'è più qualità di Beckham. Sì, Beckham è un grande giocatore, per carità.
Secondo me ogni epoca ha il suo calcio. Ecco, siamo entrati nell'era di Bellingham.
Nell'era di Bellingham, attenzione. Voglio dire, se il Real Madrid fa un percorso importante in Champions, lui può candidarsi per il pallone d'oro. Se continua di questo passo, non può.
Poi
non
ha una nazionale che non mi sembra così dimessa come l'Inghilterra, magari potrebbe anche aspirare a vincere un titolo europeo. E quindi.
Però. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo subito tra poco con Stefano Impallomeni.